Buonasera, allora ringrazio e inizio per illustrare in che punto siamo. E la variante di PSC, questa è una variante di PSC, che è una variante specifica, quindi siamo nella fase di adozione del PSC. E, quindi cos'è stato? La giunta acquisito l'intenzione di fare una variante, ha approvato un documento preliminare e il sindaco ha dato avvio a una conferenza di servizi. Nella conferenza di servizi, che è iniziata il 30 maggio, ha visto la partecipazione di tutti gli enti, sovrintendenze archeologiche, beni culturali, ARPA, USL, Provincia e i comuni contermini. Alla fine di questa conferenza è conclusa con l'esito favorevole per quanto riguarda la tipologia di variante e la necessità da parte della Provincia di stabilire un accordo, cioè a fine della conferenza di servizi c'è un accordo di pianificazione da sottoscrivere, cioè il comune e la provincia sottoscrivono un accordo per portare avanti queste varianti che devono recepire le indicazioni di tutti gli enti che hanno partecipato in conferenza. Il comune sottoscrive, quindi il sindaco, se si approverà l'accordo di pianificazione, avrà il compito di sottoscrivere assieme al Presidente della Provincia l'accordo di pianificazione. Sottoscritto l'accordo di pianificazione, l'adozione va se si dovesse approvare questa proposta di delibera, andrebbe in pubblicazione all'albo pretorio e al bollettino ufficiale della Regione per 60 giorni, dove tutti possono presentare osservazione a questa variante. Scaduti i 60 giorni, acquisite le osservazioni e predisposta una proposta di controdeduzione alle osservazioni, più tutta la documentazione di risposta alle prescrizioni di tutti gli enti, viene inviato alla provincia che ne fa proprio e acquisito e fatta un'istruttoria da parte della provincia, viene restituita al comune se è un'istruttoria positiva per consentire l'approvazione. Finito quest'iter, si torna in consiglio comunale, cioè si tornerà in questa sede circa 60-90 giorni indicativamente per l'approvazione definitiva. Da quel momento in poi questa variante diventa efficace. Adesso, se l'adozione venisse, ci fosse approvazione dell'adozione, varrebbe la norma più restrittiva, cioè per intenderci, se la variante attuale desse una capacità edificatoria più bassa e con questa variante si desse una capacità edificatoria più alta, vale quale delle due è più restrittiva, cioè vale la variante, cioè vale il vigente. Se fosse il contrario, varrebbe comunque la parte più restrittiva, cioè quindi è una norma di salvaguardia che salvaguardia comunque l'elemento minore, cioè l'elemento più cautelativo. Detto ciò, questa variante si compone di una serie di argomenti che andrei ad illustrarli di volta in volta per tipologia di argomenti. Il primo ambito è quelli che hanno chiesto di ridurre la propria capacità edificatoria, cioè in un comparto dell'appalto, in questo punto qua, i proprietari hanno chiesto al posto di avere un lotto edificabile, di rinunciare al lotto edificabile e di lasciare un lotto a verde, quindi rinunciando a 500 metri quadri di superficie complessiva. Il secondo argomento, quindi, riguarda invece il comparto ex SICEM. Cioè nel comparto ex SICEM, dove attualmente c'è un insediamento commerciale di grande dimensione, con questa variante si darebbe la possibilità di della restante parte degli altri 5.000 metri quadri, attualmente sono 5.000 metri quadri e 5.000 metri quadri sono previsti nel piano particolareggiato, 5.000 metri quadri sono stati realizzati dal centro commerciale esistente. Gli altri 5.000 metri quadri, le norme attuali dicono che si possono insediare solamente superficie complessive medio-piccole. Con questa variante si dà la possibilità di costruire superfici commerciali medie, quindi anche medio-grandi. Quindi cosa vuol dire? Che i 5.000 metri quadri di superficie complessiva che mancano possono insediarsi al massimo 1.500 metri quadri, le superfici di piccole, di medio-piccole, oppure quindi potrebbero venire idealmente tre superfici da 1.500 metri quadri che arrivano a 4.500 e gli altri 500 sarebbero degli esercizi di vicinato. Se passasse questa variante si darebbe la possibilità, ovviamente, di arrivare anche a 2.500, cioè ci possono insediare idealmente al massimo due medio grandi superfici commerciali, quindi 2.500 più 2.500. Questo naturalmente deve essere poi adottato, cioè si modifica il piano particolareggiato, quindi si tornerebbe eventualmente, se nel piano particolareggiato non ci fosse questa distinzione tra medio grandi e medio piccole, si dovrebbe tornare comunque in consiglio comunale anche dopo l'approvazione. Terza, diciamo, macro argomento. Qualcuno in due casi ha chiesto di poter eliminare il vincolo di classificazione tipologica, cioè visto che quel fabbricato ha delle caratteristiche tipologiche molto deboli, ha chiesto e abbiamo ritenuto che fosse assentibile di poter togliere questa classificazione tipologica S2.4 e non avere più una classificazione tipologica. Quindi ha perso quello che viene sostanzialmente detto il vincolo. Quindi per questo fabbricato che è in via Baccheria e per quest'altro fabbricato che invece è su Secchia Sozzegalli via Morello Confine. Entrambi, che sono tutti S2.4, cioè l'elemento, diciamo, è un fabbricato che è stato ritenuto in parte restauro e risanamento conservativo e in parte ristrutturazione edilizia, verrebbe eliminato il vincolo perché abbiamo rilevato dalle foto che ci hanno consegnato che effettivamente non ha elementi tipologici particolarmente interessanti e quindi abbiamo accolto questa osservazione, questa istanza di variante. Passiamo a questo punto a un altro argomento, figlio di un passaggio in consiglio comunale, dove avete discusso la possibilità che comparti di espansione potessero spostare della capacità edificatoria. Se ricordate, in questa sede il Consiglio Comunale aveva approvato la possibilità, dando i criteri, per poter spostare la capacità edificatoria. Ciò cosa vuol dire? Che dati tutti i comparti di espansione di soliera e dato idealmente una capacità edificatoria 1.000, con questa variante rimane immutata la capacità edificatoria complessiva. Però, se due comparti decidono di spostare la capacità edificatoria da uno all'altro, il Consiglio Comunale aveva stabilito i criteri con cui si poteva spostare la capacità edificatoria. Cioè, in sostanza, se un comparto aveva una capacità edificatoria più alta di 0,4, questo poteva spostare la capacità edificatoria fino al massimo di 0,4. 0,4 metro quadro su metro quadro. Il motivo di questa possibilità è perché il costruito di soliera ha un indice medio di 0,4 metro quadro su metro quadro. Ciò cosa vuol dire? Che idealmente se ho un comparto che ha una capacità edificatoria di 0,6, posso abbassare la capacità edificatoria al massimo fino a 0,4. Dall'altra parte invece il Consiglio Comunale aveva detto chi lo riceve o anche eventualmente chi lo cede non può spostare, se ha un indice più basso di 0,4, al massimo del 20%. I nostri comparti di espansione hanno mediamente, idealmente, un indice di 0,20. Quindi i comparti di espansione che hanno un indice di 0,20 potevano cedere o ricevere al massimo il 20%. Cioè potevano passare da 0,18 a 0,22. Questo era il range di tolleranza. Con questa variante, e magari faccio vedere il dimensionamento perché è stato oggetto di approfondimento e di discussione in commissione, e quindi credo che sia l'oggetto di interesse, cosa vuol dire? Che l'area del magazzino comunale, la R21, di superficie territoriale 8.824 e di capacità edificatoria 9.500 metri quadri, passa da 9.500 metri quadri a 3.500 metri quadri, 3.529, cioè cioè va da un indice, come vedete qua, 1,22 a un indice 0,4, perde 6.000 metri quadri di capacità edificatoria. Questi 6.000 metri quadri di capacità edificatoria atterrano, decollo, atterraggio, nel primo comparto C21, zona sportiva, e quindi 3.000 passano da 7.726 a 10.786 circa, quindi i primi 3.000 vanno qui, e quindi si passa da un indice di 0,15 a un indice di 0,21, cioè non, il passaggio del 20% era al massimo, non si poteva andare oltre quello che era l'indice massimo, che è 0,24, l'indice massimo dei comparti. Per quanto riguarda Via Gambisa, altro indice di atterraggio, i 3.000 metri quadri sono andati qui, quindi si è passato da un indice di 0,20 a un indice di 0,23. In questo modo la capacità edificatoria complessiva di tutto l'abitato di Saliera è rimasta immutata, nel senso che non abbiamo perso capacità edificatoria, si è perso da una parte e si è incrementato dall'altra. Tutto questo, come è stato oggetto di approfondimento in sede di commissione, si può fare solamente se vengono rispettati gli standard, cioè vuol dire che non è con questo che perdiamo gli standard né in un senso né nell'altro, cioè gli standard che sono verde pubblico, parcheggi e strada deve essere comunque garantito. Quindi è un presupposto di questo spostamento. In conseguenza di questo spostamento di capacità edificatoria, c'è qualcuno che ha colto l'occasione, e questo siamo nel comparto di Via Corte, di ridurre il proprio comparto, cioè il comparto che aveva, come vedete, un perimetro che sbordava da questa parte. Qualcuno alla fine di questo comparto ha chiesto di essere portato di perdere la capacità edificatoria, di tornare agricola. Quindi, in sostanza, abbiamo accolto l'istanza di rinunciare a capacità, di ritornare ad agricola, quindi 9.500 metri quadri passano da edificabile ad agricola. In questo caso, invece, riduce il comparto, quindi non vuole, il comparto non ha però perso la capacità edificatoria, quindi in questo caso idealmente l'indice aumenta perché si spalma meno la capacità edificatoria. Quindi in questo caso l'indice di capacità, l'indice UT passa da 0,30 a 0,35, cioè rimane immutato, come vedete 19.500 metri quadri si poteva fare prima, 19.500 metri quadri si possono fare dopo, cioè rimane immutato la capacità edificatoria. Riducendosi la possibilità di poter costruire, aumenta l'indice. Anche con questa tavola si vede la riduzione perché vi ricordo che c'è la tavola 1 e la tavola 2 del PSC. In questo caso il perimetro si riduce. Passo ad un altro argomento. Con questa richiesta si è chiesto di trasformare l'area posta all'appalto, questa indicata con 1, 3, 3, 2, 1, 3, 2, di 3-2 e da zona di espansione produttiva a ambito urbano consolidato GAC, cioè attività di servizio collettivo. L'urbanistica non stabilisce che cosa ci può fare, con attività collettive ci possono andare una serie di interventi di tipo collettivo, centri civici, anche tutto quello che è a carattere collettivo, quindi si passa da una zona produttiva a una zona servizi. Sarà poi successivamente, con un atto successivo, che da questa destinazione ammesse, una serie di destinazioni ammesse, il privato dichiarerà qual è la destinazione a cui vuole tendere. In questo caso si vede anche qui il comparto, la tavola 2. Ultimo argomento, e diciamo con questa variante si è colta l'occasione di trasformare, cancellare, ma in realtà non si cancella, cioè ci sono delle zone di espansione che quando il piano fu costruito, 99-2000, erano zone di espansione, quindi erano piani particolareggiati. Negli ultimi 15 anni sono stati completamente attuati, strade, fognature, verde, parcheggio, sono rimasti semplicemente dei lotti liberi. Questi lotti liberi, se dovesse qualcuno dover costruire a distanza di 16 anni, 15 anni o, mettiamo così, nei prossimi 10 anni di validità di questo PSC, dovrebbe il proprietario del lotto che ancora non ha costruito, se volesse costruire, dovrebbe andare a ricercare la convenzione, le norme di 15 anni fa, di 16 anni fa e quindi fra 10 anni di 25 anni fa. In questo modo invece abbiamo colto l'occasione, senza togliere la capacità edificatoria prevista nel piano particolareggiato, portarlo da una normativa di piano particolareggiato a una normativa di territorio consolidato. Cioè, cosa vuol dire? Io ho un lotto libero, non devo andare a rivedere la convenzione che cosa diceva. Attuo quel lotto libero come se fosse un lotto edificabile del costruito. Quindi non devo dimostrare la capacità edificatoria che avevo con la convenzione sottoscritta, ma costruisco come un qualsiasi lotto libero, perché di fatto è un lotto libero del territorio consolidato. Quindi con questo, tutti quelli che sono che erano indicati come zone di espansione, erano zone di espansione che ormai sono diventate territorio consolidato, e si è colta l'occasione per passare da zona di espansione in territorio consolidato. Ne abbiamo qua questa, Limidi Verde, e vedete l'altra tavola. Ne abbiamo in Limidi Europa, quindi da questo C1-2 si passa alla zona consolidata. Anche questa la tavola 2 di Limidi e capoluogo Trivio, modifiche, quindi anche in questo caso il C1 viene passato in territorio consolidato e la R2. In questo caso capoluogo Arginetto, anche in questo il comparto costruito C1 viene lasciato in giallo. E all'appalto, quello che abbiamo visto prima, questo comparto di 3-2, questo comparto retinato di grigio, diventa tutto giallo. Anche in questo G2 viene eliminato, siamo nella zona capoluogo piscina via Corte. E anche in questo siamo nella zona di via Primo Maggio, via Donatori di Sangue, e l'attuale asilo viene portata nel territorio consolidato. Capoluogo via Trivio ancora, perché sono più le zone che sono state indicate, le vedete tutti con 411 e ci sono tutte le lettere che sono state indicate. Ecco, ultima Ultima proposta di variante riguarda il metanodotto. Quel tracciato che avete visto con la delibera precedente, SNAM ci ha fatto vedere che un pezzo del tracciato non era stato indicato e quindi abbiamo colto l'occasione per indicare, cartograficamente è quello che viene considerato un errore materiale, cioè il tracciato del metano c'è, è semplicemente che non era trasposto nelle tavole della cartografia. Ho finito.
Grazie, architetto Bettio. Ci sono domande? Prego, consigliere Veroni.
Grazie Presidente. Chiedevo a Bettio, cioè la frase che ha detto per quel che riguarda i comparti in espansione, se ho una superficie, se ho un indice di edificabilità di 0,7, posso abbassare solo a 0,4. Penso che, se ho capito bene, non è che io posso abbassare solo a 0,4, posso cedere solo fino a 0,4, ma se io poi in quel comparto voglio avere un indice di edificabilità di 0,2, nessuno me lo impedisce. Quindi è la cessione che non può scendere sotto lo 0,4. Bene. E un'altra cosa, mi scusi, ho visto un numero da 0,15. Il comparto, viceversa, chi acquista, cioè diciamo, chi acquista una capacità edificatoria, la può acquistare solamente al massimo per un 20% dell'area che ha già. Questo di solito mi fa variare l'indice di un 20%, giusto? Infatti abbiamo calcolato che se da 0,20 io acquisto un 20%, cioè se da un indice di edificabilità di 0,20 io acquisto un 20% di capacità edificatoria, passo a uno 0,24, 0,23, 0,24. E allora mi chiedevo come possiamo passare da 0,15 a 0,21. Grazie.
No, infatti, volevo infatti precisare meglio perché mi sono reso conto che non sono stato abbastanza chiaro. Allora, sì, effettivamente, le due domande sono che avete capito, nel senso che sono domande appropriate, nel senso che nel poco tempo è stato centrato. Quindi, di fatto, il primo passaggio è questo. Effettivamente, la cessione non può essere. La cessione poteva arrivare al massimo, cioè sempre, noi intendiamo sempre che è una capacità edificatoria massima, non è l'imposizione del comune che mi impone di dover costruire 0,4, è esattamente come dice lei, è esattamente il comune mi dà la possibilità di costruire al massimo 0,4. Se io volessi costruire 0,1, il comune non mi può impedire, è ovvio che rinuncio a della capacità edificatoria o perlomeno me la tengo quando ne avrò disponibilità di poterla utilizzare, se me lo consentono gli strumenti urbanistici. E quindi è giustissimo. Io posso, abba, po potevo abbassare al massimo fino ad arrivare a 0,4. Quindi la cessione era al massimo 0,4. Correttamente, effettivamente mi sono espresso male per quanto riguarda la possibilità di acquisire della capacità edificatoria. I nostri comparti di espansione hanno una capacità edificatoria che va da 0,15 a 0,25. Allora noi avevamo calcolato che c'era una sorta di tolleranza di capacità edificatoria. Volevamo dare al massimo un limite massimo nella capacità edificatoria, cioè io che sono un comparto che ho 0,15 rispetto a un altro comparto di espansione uguale a me, quindi il concetto di perequare, di trattare tutti allo stesso modo, io devo dare la possibilità a chi riceve di non arrivare oltre un indice, cioè non arrivare al massimo a 0,25. Quindi l'ambito di tolleranza, cioè il 20% di poter accogliere era dato dal fatto che se io ero già a 0,24 non poteva aumentare più di del 20%, cioè del 20, di 0,24, cioè da 0,20 è l'indice medio dei comparti di espansione, poteva aumentare al massimo a 0,24, non poteva andare oltre lo 0,24. Quindi cosa vuol dire? Che se io invece ero un comparto, diciamo, con un indice molto basso, 0,15, poteva arrivare al massimo allo 0,24, cioè al massimo dell'indice dei comparti di espansione. Quindi il 20% per noi era un indice medio, cioè presi tutti i comparti di espansione, dato che l'indice medio era 0,20, potevano arrivare al massimo a 0,24. In questo caso, nel comparto C2,1, siamo arrivati a 0,21 e nell'altro a 0,23.
Grazie. Architetto, ci sono altre domande?
Sì, io l'unica tabella che ho trovato con questi indici di edificabilità sulle zone che sono sotto piano, in realtà hanno degli indici di edificabilità completamente diversi di quelli di cui stiamo parlando adesso. Abbiamo visto un'unica tabella, ma c'erano degli indici diversi, giusto? Ne abbiamo parlato ieri sera. No, una tabella con tutte le zone in cui si può costruire e di fianco ci sono gli indici di edificabilità. Io a 0,20 ne ho trovata una sola, quelle altre sono tutte più alte. Cioè, ha capito della tabella? Cioè me la fai vedere? Io mi riferisco a quella, poi non so se...
Sì. Questi comparti di espansione nel quadro conoscitivo sono comparti di tre tipologie. Ci sono i comparti AR, cioè vuol dire che sono comparti dove esiste già del costruito. Il magazzino comunale era un comparto di riqualificazione. No, ma non è solo il magazzino comunale. Se scorriamo l'elenco, c'è la RC, AR25, capoluogo via Magazzino, AR27, Sozzigalli, AR28, capoluogo via Caduti. Tutti questi hanno un indice di edificabilità più alto dello 0,20. Poi invece, se noi leggiamo gli altri comparti, quindi C1,3, C2,1, C2,5, C1,2, C1,2 capoluogo, gli altri comparti hanno indici che vanno da 0,36, 0,15, 0,20, 0,36, 0,35, 0,17, 0,15, 0,40, 0,40. Giustamente. L'indice che chi poteva accogliere solamente quei comparti che avevano un indice di edificabilità basso, perché altrimenti avremmo aumentato capacità edificatoria a capacità edificatoria già molto alta. Quindi il criterio che stabiliva il Consiglio Comunale era abbassare dove c'erano molto alto e andare a incrementare dove c'era un indice molto basso, senza con questo quindi creando un indice medio che arrivasse a una certa tolleranza. Quindi il criterio che era dato in Consiglio Comunale era l'incremento delle zone di espansione non poteva creare uno spostamento da una torre da una parte a una torre da un'altra parte. Si poteva abbassare l'indice, ma l'importante è che chi lo accogliesse non avesse già un indice molto alto, perché era questo l'obiettivo, cioè creare un tessuto consolidato a Soliera che fosse, diciamo, credibile nella nostra realtà.
Grazie architetto. Ci sono altre domande? Prego.
Non ho potuto farle prima. Allora, è chiaro che, cioè, se io compro 100 metri quadri di terreno, vado da un notaio, faccio un rogito e acquisto un terreno che ha una quotazione. questa superficie invece di edificabilità che io vado a comprare, da che criteri e con quale, cioè voglio dire, mi spiego meglio, no? Se io ho un terreno su cui posso costruire un appartamento da 100 metri, compro un 20% di capacità edificatoria, posso costruire un appartamento da 120 metri, vuol dire che questo 20% in più che mi permette di realizzare una cosa che costa di più ha un costo, cioè non credo che chi ha della capacità edificatoria da cedere la regali. Come viene, da quali regole vengono stabiliti questi contratti? Cioè che natura contrattuale hanno? Come vengono, cioè io non capisco niente, mi scusate la materia, però so che se compro un metro quadrato di terra faccio un rogito su quel metro quadrato di terra e pago in base ad un valore del mercato. La capacità edificatoria che noi andiamo a cedere o andiamo ad acquistare, da quali regole contrattuali viene regolamentata? Grazie.
Beh, l'altro giorno in commissione abbiamo disquisito abbastanza, io e lei, no? Qui, no, nel senso che il tema era questo, ma con questa variante in realtà state facendo quello che il codice civile già dice chiaramente. Cioè, in sostanza lei giustamente va detto, ma che grande invenzione c'è stata con questa variante? Il codice civile lo prevedeva. Quindi il codice civile ammette già lo spostamento di capacità edificatoria. Quindi cos'è quello che abbiamo fatto in più? In realtà, che cosa abbiamo fatto in più? In realtà noi non, quando pianifichiamo, ne facciamo un senso di pianificazione, cioè non c'è un senso economico, c'è un senso di opportunità di espansione, cioè non andiamo a batter cassa tutte le volte che mettiamo una capacità edificatoria, se non quella di far pagare gli oneri. Altrimenti non è un concetto di pianificazione, si tramuta un concetto di pianificazione con un concetto anche di remunerazione del bene, della possibilità. In realtà in questo caso stiamo parlando di due privati che fanno una proposta che, allora, con cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un bando dove abbiamo detto tutti voi che siete in queste condizioni, potete esprimere, potete mettervi d'accordo tra di voi e presentare una proposta all'amministrazione comunale. È una proposta di variante, non è che il privato si è già accordato, il privato fa una proposta di variante all'amministrazione comunale ed è tutto sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Cioè, se il Consiglio Comunale ritiene che questo spostamento di capacità edificatoria tra A e B sia compatibile dal punto di vista pianificatoria, accoglie la variante. Il passaggio economico remunerativo tra le due cose, personalmente non riesco a seguirlo, riesco comunque a chiedere che mi vengano rispettati gli standard, cioè che quello che doveva cedere A e quello che doveva cedere B, una volta che A ha un po' meno e B ha un po' di più, comunque la cessione sia immutata da parte dell'amministrazione, cioè ci sia un beneficio da parte dell'amministrazione. Non possiamo andare a verificare, non è un aspetto di interesse di pianificatoria, sapere quanto passaggio di denaro c'è tra A e B.
Grazie architetto Bettio. Ci sono altre domande? No, possiamo passare agli interventi. Qualcuno chiede la parola? Prego, consigliere Artusi.
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Questa variante contiene parecchi elementi di rilevanza. Volevo semplicemente fare una considerazione soprattutto su quello che è l'operazione magazzino compiuta dall'amministrazione comunale, in quanto ritengo che sia un'operazione che alla luce dei fatti si è rivelata strategica, considerando il fatto che alcune aree, caso emblematico l'area del comparto antiche querce, che erano caratterizzate da una valorizzazione dell'area stessa particolarmente elevata, in quanto figlia anche di un'epoca, di una stagione edilizia ormai passata, sappiamo che le opere di urbanizzazione di quest'area erano partite già da diversi anni, erano ferme da parecchio tempo, e cedendo l'area del magazzino si è permesso, come discutevamo adesso con l'architetto Bettio, di fondamentalmente di spalmare capacità edificatoria. Questo che cosa comporta? Comporta che, evitando di costruire la torre, quindi spalmando nel caso specifico quella capacità edificatoria, si è ottenuto da un lato di rilanciare l'edilizia locale e comparti, aree di comparto completamente piantate da tempo, dare quindi impulso a imprese nel settore dell'edilizia o dell'indotto dell'edilizia che non erano certamente in salute e se non sull'orlo del fallimento. Dall'altra parte si è riusciti quindi a calmierare anche il prezzo di acquisto o prezzo di vendita, insomma da che parte la vogliamo guardare, delle abitazioni, che è un elemento importante, credo, per la cittadinanza. Ma al di là di queste considerazioni più, come posso dire, politiche, ce ne sono altre che vanno a inserirsi proprio dal punto di vista tecnico in quella che è questa variante. Allora, io ho dato un'occhiata a un bilancio del verde, perché quello che si nota su questa operazione è una complessiva riduzione dell'ammontare del verde pubblico a piano, complessivo, che però è anche qui, ripeto, figlio, questa riduzione diciamo è figlia di un'epoca che non è esattamente sovrapponibile a quella attuale. Teniamo presente che c'è una dotazione extra standard sia a livello di singolo piano che ovviamente di territorio comunale che permane, e in più l'operazione determina un incremento concreto di verde pubblico standard, che è il verde edificato, il verde fruibile dalla collettività, per intenderci, i parchi. E infatti, oltre a questo incremento specifico dei singoli piani urbanistici delle antiche querce, quello di Via Loschi, zona Via Loschi, e della Corte del Sole, zona Via Gambisa, che ammontano circa, rispettivamente ammontano a 9.392 metri quadri, che è un 40% in più rispetto al PUA approvato, e 15.100 metri quadri che invece costituiscono un 15% in più che si porta dietro la variante. Mi riferisco, oltre a questi incrementi dei singoli piani, alla realizzazione del Parco Arginetto, che è un ulteriore elemento che è giusto citare perché è un qualcosa che è previsto a medio termine, che si è riuscito ad inserire nella trattativa per la cessione dell'area del magazzino, per cui, come sappiamo, a fronte di un valore stimato all'epoca di 3,2 milioni di euro, si è andati ad incassare 2 milioni e 7, ma in più ci si porta a casa un parco costruito, che, attenzione, non è un parchetto di vicinato, è un parco che avrà estensione pari a circa 90.000 metri quadrati, quindi confermando la dimensione di quello che era il master plan di 10 anni fa, e che quindi un'estensione di questo tipo lo porterà ad essere il parco più grande di Soliera. Quindi è un oggetto che ha una dimensione che, se facciamo riferimento ad esempio al Parco della Resistenza, che consideriamo il parco grande del paese, il Parco della Resistenza fa circa un terzo dell'estensione di quello che si andrà a realizzare. Per cui, a nostro modo di vedere, il saldo dell'operazione in questione è da considerarsi ampiamente positivo. Grazie.
Grazie, consigliere Artusi. Se nessun altro chiede la parola, passo alle dichiarazioni di voto. Allora, prego. Non ho capito. Prego.
Ma prima ho fatto delle domande molto tecniche, adesso invece, visto che Artusi ha portato la discussione su un discorso giustamente anche politico, vorrei precisare alcune cose che abbiamo già detto anche quando abbiamo fatto per la prima volta il discorso della sperequazione edilizia. Io ho qua sotto una delibera di Consiglio Comunale del 15 novembre del 2011, dove si diceva che la soluzione migliore per incentivare qualcuno a comprare il magazzino comunale era permettergli di cedere 2.500 metri di superficie, perché si capiva che costruire delle torri, che prima erano due, poi era diventata una, in una zona dove lo standard medio delle abitazioni è di due piani, due o tre piani, non aveva più un gran senso. Quindi, dopo che il master plan dalle precedenti giunte comunali e amministrazioni comunali, a partire da Baruffi, è stato enfatizzato, le due torri dovevano essere l'ingresso buono, l'ingresso bello della città di Soliera. Le minoranze continuavano a dire: siamo a Soliera, state con i piedi per terra. Ma invece questo progetto di queste torri era una cosa veramente meravigliosa. A un certo punto si è arrivata ad un'approvazione di una variante POC 2009-2014, proprio il 15 novembre del 2011, dove si proponeva di cedere, di spalmare 2.500 euro di superficie per la riqualificazione di Via Roma. Via Marconi e Via 2 Giugno, cioè si diceva: abbiamo un'area di Soliera che non è bella, è oltretutto in una zona centrale di Soliera, per cui il sindaco Schena diceva, leggo le parole perché fortunatamente questo è uno di quegli atti che veniva anche trascritto, e noi abbiamo semplicemente detto così: ridimensioniamo quelle edificabilità in modo sostanziale e però quei 2.500 metri di edificabilità recuperata proviamo ad utilizzarli in una forma incentivante che possa pensare ad una riqualificazione di una parte importante della città che abbiamo individuato sulla mappa come l'asse di Via Roma, di Via Marconi e di Via 2 Giugno. E in questo consiglio naturalmente erano presenti sia l'attuale sindaco che l'attuale assessore Bagni, votarono a favore di questa proposta di riqualificazione, perché comunque si andava a dire: utilizziamo questi 2.500 metri per riqualificare un comparto che ha bisogno di essere riqualificato. Questa proposta però probabilmente non piaceva a chi doveva comprare il magazzino comunale, perché c'era il problema di dover chiedere agli abitanti di quella zona di dover comunque accettare di cambiare casa, ristrutturare la casa, eccetera, eccetera. Per cui questo discorso è decaduto. Non ne abbiamo più parlato, non se ne è più parlato, erano venuti anche degli architetti del Politecnico di Milano per fare questo progetto di riqualificazione di Via Roma. Quindi vuol dire che l'amministrazione ci credeva in questa riqualificazione. Perché il vero problema era vendere il magazzino comunale, come ha detto giustamente Artusi. Magazzino comunale che era stato ceduto alla Progetto Sogliera per un'operazione che possiamo definire alla luce dei fatti del tutto speculativa, e per attribuire al magazzino un valore naturalmente molto alto, gli si era dato un indice di edificabilità al di fuori di ogni parametro, perché voi capite che 1,2 è un parametro che a Sogliera non esiste. Quindi alla fine noi ci siamo, le amministrazioni che si sono susseguite avrebbero potuto in realtà dire: abbiamo fatto un errore, abbassiamo questo indice di edificabilità. Ma non l'ha mai potuto fare questo discorso l'amministrazione, perché in questo modo il magazzino comunale perdeva ancora più valore di quello che ha perso, perché come ha detto giustamente Artusi, da 3 milioni e 200 mila euro è stato venduto per 2007. Quindi tutto quello che stiamo facendo noi adesso è di cercare di poter permettere, di poter andare incontro a chi ha comprato questo magazzino comunale, di poter utilizzare questa cubatura. Quindi questo PSC deriva sempre da quell'operazione sul master plan che è stata fatta dalla giunta di Baruffi, dall'amministrazione di Baruffi. Siamo arrivati alla conclusione, adesso questi metri saranno spalmati. Io devo dire che sono molto più contenta che siano spalmati piuttosto che vedere la torre Baruffa o le torri Baruffe. Vi ricordo però che abbiamo anche raccolto 1250 firme per fare un referendum contro questa torre, perché l'amministrazione, e ripeto, il signor sindaco era presente in quella amministrazione, sedeva in quella giunta, era nel gabinetto di Baruffi, se ben ricordo, erano convintissimi che quella torre sarebbe stata la cosa più bella del paese di Sogliera. Il parco di cui parla Artusi è l'unica cosa, una delle poche cose che è rimasta del progetto master plan, per cui non è che noi abbiamo la possibilità di fare il parco perché è stato venduto il magazzino comunale. Quello faceva già parte del master plan. Abbiamo già parlato anche di quanto costerà questo parco, di come sarà finanziato. Sono già partiti il primo stralcio, che è quello vicino alla Casa della Cultura. Cioè, voglio dire, non è che perché abbiamo venduto il magazzino facciamo il parco. Il parco è quello che rimarrà di tutto quello che era il complesso del progetto master plan. Siamo tornati indietro, giustamente Bettio diceva: da urbanista vi posso dire che adesso le cose sono già a un punto tale per cui non possiamo tornare indietro. Non possiamo tornare indietro, ma effettivamente l'ingegnere Artusi ha detto che avremo meno verde, più verde pubblico, più verde utilizzabile, meno verde calpestabile, ma non ha detto quanti appartamenti con questa operazione, quanti metri quadri, quante unità abitative andiamo a costruire. Noi andiamo addirittura ad incrementare il numero delle abitazioni sul territorio di Sogliera. Allora io vi chiedo, anche alla luce dell'analisi statistica che ha fatto Bettio fino al 2013, direi, cioè, noi abbiamo, secondo voi, delle previsioni che aumenterà la popolazione Sogliera? Soprattutto che aumenterà una tipologia di persone che si possano permettere di comprare una casetta di 2 o 3 piani, che ne so, nella Corte del Sole? Io vi chiedo, delle 730 unità abitative che erano nel PSC che abbiamo approvato l'ultima volta, quante ne sono state realizzate? Quante ne sono state vendute? Quante unità immobiliari a Sogliera abbiamo sfitte? E se abbiamo la necessità vera di continuare a costruire? Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Zironi. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Druciani.
Grazie Presidente. Io vorrei rimarcare gli aspetti positivi che ci sono in questa variante. Alcuni mi ha anticipato il consigliere Artusi, gli ha detti. Quello che abbiamo cercato di fare è, come ha spiegato bene il consigliere Artusi, cercare di sbloccare aree che erano completamente bloccate, e imprese edili sull'orlo del fallimento. E quindi io chiedo io al consigliere Zironi se è un'operazione che non va bene o se non abbiamo bisogno di altre unità abitative. Abbiamo detto che la capacità edificatoria complessiva non aumenta. Se non mi interrompe, per favore, io non l'ho interrotta, così finisco il filo, poi grazie. Ecco, quindi la capacità edificatoria complessiva non cambia, rimane uguale, viene, come abbiamo detto, tra virgolette, spalmata, cioè da una capacità di 1 e 2, che prima il consigliere Zironi ha detto fuori standard. Erano altri tempi, era il 2006, credo, se non ricordo male, era un'era geologica fa, prima del fallimento della Lehman Brothers, prima della crisi dei mutui subprime, prima della crisi mondiale, cioè un'era geologica fa. Dopo però il mondo è andato avanti e si sono piantate queste aree. La delibera che abbiamo fatto qualche tempo fa in consiglio comunale, appunto per arrivare alla possibilità che cittadini, privati e imprese si potessero scambiare capacità edificatoria, è appunto per abbassare il prezzo del terreno che avevano sul groppone queste imprese edili, che non riuscivano a vendere e a mettere sul mercato, non riuscivano a fare lavorare i loro dipendenti, non riuscivano a dare case a giovani coppie ad un prezzo appunto accessibile, perché avevano comprato in un'era geologica fa. L'operazione del magazzino comunale, che ha detto bene il consigliere Artusi, secondo me è più che positiva, perché appunto i 3.200.000 euro, anche qui la valutazione era una valutazione di un'era geologica fa, a riuscire a venderla invece nel 2016, con qualche mese fa, a 2.700.000, e non solo, con il fatto che venga qualificato e reso fruibile una parte di parco urbano, e ha spiegato bene il consigliere Artusi, e non mi sto a riprendere questo punto e a ripetere, è un altro tassello oltre a quello. I 2.700.000 sono soldi che non è che il sindaco li ha messi nel cassetto e li tiene lì come tesoretto, sono quelli che servono a fare gli investimenti, sono quelli che serviranno a ristrutturare la piazza del centro storico, sono quelli che serviranno, come abbiamo visto in approvazione del bilancio, a ristrutturare e a fare il parco sintetico dell'antistadio, e sono quelli che servono a fare gli investimenti. Quindi vedremo dopo, negli atti che vengono sempre in questo Consiglio, una variazione di bilancio dove ci saranno progettazioni per gli investimenti a seguire. Quindi sono soldi che servono. Io vorrei riportare l'attenzione appunto sugli aspetti positivi di questo, e non solo. Viene cambiata una destinazione all'appalto dove ci sarà la possibilità di fare una casa protetta. È vero, la farà un privato, ma dove ci saranno accreditati tra le 30 e 50 posti dall'USL, quindi è un incremento di possibilità per gli anziani e delle famiglie che hanno bisogno di un posto dove accudire gli anziani che non possono, dove metterli. Quindi c'è ci sono vari aspetti positivi, quindi a me preme sottolineare l'aspetto politico più che la parte tecnica in quanto tale, anche perché comunque, anche qui mi ha preceduto il consigliere Artusi, ha spiegato, non è che stiamo andando al di fuori, non abbiamo verde, siamo comunque al di sopra degli standard, abbiamo ancora extra standard, quello che è calato del verde è quello al di sopra del extra standard, ma continuiamo ad averne, perciò non è che siamo andati al di sotto dello standard, ci sono comuni che sono ben al di sotto dello standard, noi siamo un pochino, abbiamo calato di un po' l'extra standard. Quindi non vedo tutte queste cose negative, anzi io continuo a dire che ci sono aspetti positivi. Poi dico l'ultimo e chiudo, il fatto di intervenire anche sull'area ex ICEM e portare la possibilità che si possano insediare due attività commerciali da 2500 metri quadri invece che solo al massimo 1500 metri quadri di non alimentare, può portare anche qui lavoro, può portare a essere più appetibile l'area e quindi appunto a portare più lavoro. Quindi ci sono molti aspetti positivi in questa variante, in questa proposta di variante che stiamo discutendo questa sera. Grazie.
Grazie consigliere Artusi, ci sono altri interventi? Il sindaco chiede la parola, prego.
Sì, sono state già dette molte cose significative, credo che insomma abbiamo avuto l'opportunità, grazie anche all'illustrazione ampia, ripetuta in più fasi, di poter anche, come dire, in parte rimediare al deficit di possibilità di verificare gli atti da parte dei consiglieri, insomma, in questa occasione, perché insomma credo che davvero gli approfondimenti siano stati significativi e abbiate colto molte delle cose più rilevanti che questa variante mette in opera. E mi piaceva sottolineare solo alcuni elementi un po' strategici, perché sono stati colti a partire dall'elemento delle torri, insomma, diciamo così, non per tornare nel merito di molte cose, ma per ridare una visione un po' di lungo periodo di questo intervento, almeno nei suoi caratteri più salienti. Quando è stata immaginata la realizzazione del master plan, era chiaramente una stagione edilizia che è stata evidenziata in precedenza, era molto più florida di quella attuale, evidente a tutti, dove i valori delle aree sia edificabili che delle costruzioni erano più elevati di quelli attuali, nonostante siano passati più di 10 anni, e soprattutto non si, credo che nessuno allora immaginasse un trend che non fosse quantomeno, come dire, di stabile o di crescita. Insomma, certamente nessuno immaginava una flessione, come invece si è verificata sia in termini assoluti che relativi. E l'idea di realizzare le torri in quella stagione, diciamo così, anche se non rinnego nulla di quello che ho fatto in passato dal punto di vista politico, ma insomma l'ideazione del master plan così come è stato concepito non è opera di nessuno dei presenti in questa maggioranza politica, però non è un disconoscimento, solo per ricordare la stagione in cui è stato immaginato. Probabilmente è stata un'idea molto ardita, sfidante, perché pensare a torri di 16-18 piani nel nostro territorio è un'opera che ha avuto pochi precedenti, insomma, diciamo così. E teneva conto di quelle condizioni di mercato che non sono più nemmeno lontanamente all'orizzonte, però aveva un carattere anche speculativo, certamente, oltre che un'idea di, diciamo così, città più ampia di quella attuale, no? Come dire, con un perimetro più significativo, dove si segnalavano degli ingressi in modo quasi monumentale. Insomma, aveva certamente un'idea di grandezza, anche qualche carattere speculativo, però voglio sottolineare, perché lo riprenderò anche nelle cose che stiamo cercando di fare noi ora, che quando le pubbliche amministrazioni, virgolette, specula, cioè realizza un vantaggio economico significativo, non lo fa certamente a vantaggio degli amministratori che in quel momento incarnano, diciamo, pro tempore i ruoli di esecutivi, di guida dell'amministrazione, ma sono sicuramente vantaggi che possono ricadere su tutti i cittadini che vivono in questo territorio. Insomma, quindi, per esempio, immaginare quel master plan che conteneva ampie aree verdi, conteneva l'idea di una piscina, seppure in project, dell'edificio associativo Casa della Cultura che sta venendo alla luce ora, dei campi da calcio, insomma tutta una serie di attività che valevano decine di milioni di euro, richiedevano senz'altro fonti di finanziamento, che in parte erano opere a scomputo realizzate da privati, in parte derivavano da operazioni di carattere immobiliare che l'amministrazione comunale avrebbe messo in essere, una delle quali era la cessione dell'area dello stadio comunale, che noi abbiamo dichiarato finita, perché la democrazia è fatta anche così, si torna a votare, ci sono altri programmi, nel programma che abbiamo presentato è stato votato dai cittadini di Soliera, è scomparsa l'idea di trasferire per esempio il centro calcio, quindi quella era un'importante operazione di carattere immobiliare che non è più nel nostro orizzonte. Così come invece è stata ripresa ed effettuata, quindi sono particolarmente soddisfatto di questo, la cessione dell'area del magazzino comunale, i cui proventi, come abbiamo avuto modo di dichiarare in molte occasioni, di 2.700.000 euro, stanno risultando decisivi per effettuare quegli investimenti, insomma, cittadini di cui si ha bisogno, quindi per esempio manutenzione e rifacimento interno dello stadio, la piazza, il ponte dell'Uccellino e quant'altro. Allora, quindi questo per dare un, diciamo così, un respiro generale. Per noi il master plan lo vorremmo confermare nei suoi elementi